Rete 1.
Le 14:04, di nuovo ben ritrovati su Rete 1. Buongiorno Fabrizio Casati.
Buongiorno Lara Montagna, buongiorno Poschiavo, ci viene da dire, perché oggi è una giornata veramente bellissima che ci stiamo godendo da questa mattina. Lo faremo fino a domenica e soprattutto lo facciamo da una nuova postazione. Ci siamo trasferiti in quel di Casator.
Abbiamo fatto pochissimi metri, abbiamo attraversato la piazza. Siamo all'interno di Casator, siamo nel cuore della mostra Una storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio RSI, mostra itinerante, ve l'abbiamo già detto, in 6 tappe che racconta la storia della Svizzera italiana attraverso immagini d'archivio dagli anni 60 fino ai 2000, una storia che, se avete voglia, piacere di rivivere insieme a noi, noi siamo qui, vi aspettiamo a partire da Poschiavo. Vi racconteremo molto su questa grandissima mostra alla quale noi teniamo particolarmente, naturalmente.
Ma certo, anche perché fa vedere quello che comunque le persone hanno vissuto grazie a tutte quelle che sono state le trasmissioni radiotelevisive dell'allora TSI, di quella che è diventata la RSI. È veramente un legame che è assolutamente indissolubile tra le persone e la RSI, il territorio, quello che viviamo giornalmente e soprattutto, diciamolo, io ho visto delle fotografie che sono una più bella dell'altra, ma soprattutto che parlano di momenti neanche troppo lontani nel tempo, ma che sembrano lontanissimi. Ci sono dei carri che sembrano praticamente in cartapesta, quadrati, le telecamere che sembrano fatte anche quelle in un altro mondo, cioè veramente una roba incredibile, vale la pena.
Anche i nostri ospiti di oggi, quelli che sono già qui con noi a Casator, devo dire, essendo radio, vorrei dirlo, come sono vestiti, perché loro, per onorare il loro ex mestiere, che però non è solo un mestiere, è qualcosa di più, oggi sono arrivati a trovarci in divisa.
Sono bellissime.
La divisa del, posso dire, dell'epoca, perché alla fine stiamo parlando di una divisa storica. Severino Passini, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E un buongiorno anche, sicuro io sbaglierò il suo nome, perché lui chiama Rodolfo.
Aspetta, prima pensa al cantante, poi
esatto.
Ci sei.
Difatti mi viene Alvaro Soler, sì. Ma lui si chiama Rodolfo Soler, buongiorno.
Buongiorno.
È giusto dire Soler?
Soler con l'accento sulla I.
Ma è vero che lei è parente di Alvaro Soler, quello che canta in spagnolo, fa canzoni? Tu ne sai una canzone di Soler?
No, ma com'era? Sofia?
Sofia mi
non
piace.
Lo so, ma forse lontanamente.
Sì, secondo me si arriva da Poschiavo Alvaro Soler.
Soler veniva dall'Umbrai.
Ah, vedi? Ah. Ma vero?
Sì, l'Umbrai.
E secondo me lui va che non lo sa mica, bisogna dirglielo questa cosa.
Bisognerebbe farglielo sentire.
Assolutamente, adesso gli mandiamo la registrazione.
Chiama Casati subito.
Siamo grandi amici da quando siamo bambini.
Ecco. Senti, ma prima di entrare nel vivo delle storie dei nostri ospiti, vorrei ricordare al nostro pubblico che, siccome voi siete appassionati di antenne,
certo,
antenne in tutta la Svizzera,
noi siamo così, casa Svizzera è così,
anche qui a Poschiavo abbiamo voluto mandare in giro delle antenne.
E che antenne?
Io me le vedo come delle lumachine, no? Abbiamo 2 antenne stupende, naturalmente, sì. Alice Pedrazzini,
sì, e Axel Belloni,
che si trovano sul territorio, e abbiamo voluto cercare di andare proprio nella zona del contrabbando. Quindi qui con noi ci sono 2 ospiti che rappresentano Brusio e Viano. Alice è a Viano e Axel è a Cavaglione. Quindi cercheremo nel corso del pomeriggio di entrare nel cuore della storia, perché lo sappiamo, questa è una zona in cui il contrabbando è stato importantissimo, e quindi vi racconteremo la storia del grigione italiano e della storia del confine, perché il confine ha sicuramente diviso, ma in qualche modo anche unito.
Sì, spesso e volentieri effettivamente è così. Andiamo a vedere subito come se la cavano i due.
Ma proviamo.
Iniziamo da Alice Pedrazzini, a Viano. Alice, ci sei?
Certo che ci sono, ci sono, mi sentite?
Certo, benissimo.
Allora, non solo ci sono, ma sono veramente in compagnia, perché qui io già saluto Miriam, perché siamo da lei nel ristorante Monigatti. Buongiorno.
Ciao Alice, buongiorno, sono veramente contenta di averti qua tra noi e di essere riuscita a fare questa brutta strada.
Diciamolo. Diciamolo che abbiamo messo un po' a salire, ma più che altro perché c'è un dislivello di 500 metri in pochissimo tempo da Brusio.
Neanche 10 minuti. dalla stazione, sì, più o meno dopo 500 metri.
Grazie, ottimo, con l'auto rossa che salendo si è, mi ha fermata, mi ha detto sta arrivando il pulmino che era la posta.
Alice, ti sentiamo un po' a scatti. Alice, ti sentiamo un po' a scatti.
Mi scatti. Aspettate un secondo che ci spostiamo fuori con Miriam.
Compritevi però.
Sì.
Fa freddino. Prima nevischiava, poi è arrivato il sole.
Parpaiava.
Ci sentite?
Sì, ti sentiamo meglio adesso. Ecco. Prego, scusate.
Diciamo che Miriam ha invitato un po' il villaggio intero qua. Come hai fatto?
Sì. Ieri sera, all'ultimo momento mi è venuto in mente che avevamo sul telefonino un gruppo, il paesello, Viano il mio paesello, e dico ma cavolo, devo invitare, devo dirlo che da oggi alle 14 alle 16 c'è qua l'Alice, e alcuni lo sapevano già.
Guardate, c'è chi abita nella casa della ex dogana, c'è chi propone di dormire sul fieno, c'è chi ha lasciato Brusio per amore e ce lo racconta come se avesse lasciato un posto lontanissimo, mai qua sotto. Però è vero che è un altro mondo quello qui, quindi ve lo racconteremo. Giusto una curiosità, Miriam, io l'avevo conosciuta durante il Contraband, che è questo mangia e bevi qua lungo il percorso.
Stramangiata, ma Viano in inverno anche.
Esatto.
Sì.
Che racconta il Contraband, che ne parlavate anche voi, ne parleremo, qua era molto, era una città,
sì,
proprio.
Sì, vivevano proprio, qua c'erano 600 persone che venivano ogni giorno e portavano i sacchi da 35 kg gli uomini, 25 le donne, facevano magari anche 2-3 volte il passaggio dalla dogana qua a Baruffini.
E qua abbiamo 50 abitanti oggi, quindi qualcosa è cambiato, anche questo ristorante era un crocevia, adesso è molto diverso, ma volevo dire, la cosa che mi ha colpito di più quando ho incontrato Miriam è che mi ha detto ma in realtà è più la spesa che l'impresa essere qua, ma noi ci vogliamo essere,
sì.
Ci volete essere come ristorante.
Certo, perché era la casa dei miei genitori, già i miei nonni sono, mia nonna ha sposato uno di Viano, e era di Brusio. E si è sposata nel 16, sicché, e hanno iniziato lì perché mi diceva mio fratello Giovanni, mi dice sempre ma perché su Aviano tu non porti su qualcosa, vendi un po' di cioccolate, vendi un po' di caffè. Era durante, dopo è arrivata la guerra, e lì non era il Contrabbando proprio quello grosso che si ha negli anni 60, comunque hanno iniziato così, venivano le donne di Baruffini, venivano qua con le come si chiamano adesso?
Le bastine sotto le
loro gonne, e le riempivano di zucchero e di caffè, venivano qua, ho ancora la pesa in negozio, l'ex negozio, c'è ancora la pesa dove pesavano ste cose, e poi andavano là, le portavano a Baruffini.
Che meraviglia, lo sapete che qua oggi quando uno vuole venire a mangiare si deve annunciare, e Miriam ha la porta aperta per tutti, è così che funziona oggi, è un ristorante così?
Eh sì, perché ormai c'è poca gente e aver lì le cose e poi non riesci a smaltirle non è bello.
No,
c'è sempre l'affettato, l'insalata o la minestra di orto, quella c'è sempre.
Da te e il tuo marito Mauro Soler, tra l'altro, che è il cugino di chi avete lì con voi, e quindi...
Rodolfo. Rodolfo. Sì, salutiamo anche Rodolfo.
Ciao,
ma che tra l'altro era guardia di confine su qua.
E ci racconterà anche questo. Quindi niente, noi vi ripassiamo la linea. Tra l'altro noi guardiamo dall'altra parte, vediamo Cavaglione. Quante volte sei stata a Cavaglione?
Due.
Ecco, già solo questo ci fa capire i rapporti di vicinato che andremo a...
Abbiamo buoni rapporti, ma comunque ci si conosce anche andando giù in valle, magari ci si incontra, e poi a Cavaglione io sono andata una volta sull'Alpe Pescia e Lago della Regina.
A pescare, quindi a rubare fuori pesce.
Non eravamo ancora sposati, abbiamo fatto una passeggiata così un po' una domenica pomeriggio. Poi i miei, a Brusio c'è la casa di mio marito, però l'abbiamo affittata, e i due signori che l'hanno affittata adesso l'appartamento, sono di Cavaglione ma sono anziani e non potendo più vivere a Cavaglione stanno giù da noi, però in estate con le figlie o coi figli van su e ci hanno invitati a mangiare la cena.
Quindi due volte, per chi non è mai stato qua, e chiudo qui, vi descrivo davvero, c'è Brusio sotto, avete un dislivello di 500, sì, lei dice un buco, però dai, è un posto bellissimo anche Brusio,
però per noi
qua non... sotto, fa un po', devo ammettere che chi soffre di vertigini a guardare giù un po' ci sono,
veramente. Ti fa venire. Sì, chi sale poi col bus? che è su abbastanza, si siede su, mi dice, ma io arrivo su che chi non conosce la strada ti fa veramente paura.
Tra l'altro c'era un autista anche donna al volante, quindi adesso per dirla tutta è successo anche questo qui, e quindi uomini e donne salgono qua anche con quel bussino. E niente, da una parte ci siamo noi, dall'altra Axel, spero di averlo descritto bene.
Adesso
e niente,
andiamo.
Noi avremo altre storie a raccontare, diteci voi, siamo pronti, intanto
certo.
Qua si chiacchiera, si beve, si mangia, c'è una
Lei continua a bere e mangiare e si stacca. Beh, mi sembra la roba più corretta da fare. Allora, io tra l'altro non ho più paura di niente, perché dopo aver fatto la zipline a Locarno in Piazza Grande, io non ho più paura di queste cose. Ma andiamo da Belloni. Axel Belloni
c'è.
A Cavaglione, ci sei? Mi ha sentimenti?
No, neanch'io.
Neanche io.
Secondo me non c'è.
Allora, probabilmente sta iniziando a collegare, anche perché poi lui sarà anche in giro. Ma facciamo una bella cosa. Andiamo con un po' di musica e poi si torna sempre in diretta da Poschiavo, da Casa Tor. Veniteci a trovare. Vai!
In diretta da Poschiavo siamo all'interno di Casa Tor e abbiamo degli ospiti qui con noi che tra poco conosceremo meglio, ma abbiamo anche delle antenne sul territorio, e allora ci siamo appena collegati con Alice Pedrazzini, che se la sta spassando in quel di Viano dopo un viaggio decisamente impegnativo, 500 metri di dislivello realizzati su pochissimi chilometri. Abbiamo però anche Axel Bellone, Fabri, che è andato...
Bellone, da Piase Bellone.
Ho detto Bellone.
Sì, è un bel tipo.
Mi è
bel
uscito
tipo. Non
così, sai, è l'inconscio.
Belloni, direttamente da Cavaglione, ci sei? Batti un colpo.
Batto un colpo e ci sono. Mi sentite adesso?
Allora. Ti sentiamo forte e chiaro. Qua. Dove sei? Con
Molto
chi sei?
Bene.
Raccontaci.
Allora, io parto dicendo che i metri di dislivello sono più o meno gli stessi, perché si parte più o meno dalla stessa zona, si scende un po' di più oltre Brusio, si scende fino a Campascio per poi risalire sull'altro versante rispetto a Viano, e ho raggiunto Cavaglione dopo una prima fase di tornanti, poi c'è una parte in cui la strada spiana, c'è una galleria molto buia e poi c'è la seconda parte in cui si apre la valle, e posso confermare, come diceva Alice Pedrazzini, che c'è un po' una sensazione di vertigine, perché si è praticamente a strapiombo sulla Valposchiavo. Ovviamente si vede anche Tirano in lontananza, e ho raggiunto Cavaglione, che, se vogliamo girarla in questa maniera, è il villaggio, ora frazione, più giovane della Svizzera, perché all'epoca fu l'ultimo villaggio a entrare nella Confederazione. Siamo a metà del 1875, i cavaglionesi ottengono in massa la cittadinanza svizzera, e io ho raggiunto una famiglia, una parte, diciamo che più o meno la metà della popolazione di Cavaglione, perché sono in compagnia di Franco Elisabetta, Fabrizio Balzarini e Claudio Plozza. Franco, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, dall'altra parte a Viano una sessantina di abitanti, da questa parte 8 abitanti, corretto?
Sì, esatto, che abita su Cavaglione tutto l'anno, anzi in 8 abitanti.
Come sono i rapporti con Viano? Prima domanda, così subito per entrare secco in materia. Dall'altra parte posso dirvi che hanno detto che i rapporti sono buoni. Da questa parte come si risponde?
Ma anche dalla parte nostra i rapporti sono buoni, e bisogna anche dire che ci sono dei contadini di Viano che vengono su a falciare i prati a Cavaglione.
La signora dall'altra parte diceva che da Viano a Cavaglione è venuta due volte nella sua vita. Franco invece a Viano da Cavaglione quante volte?
Ma io sono stato diverse volte, anche perché esercitavo una professione che ogni tanto andavamo a fare dei controlli anche a Viano.
Se dovesse descrivere Cavaglione a un extraterrestre, che un po' siamo come noi che abbiamo fatto questo viaggio questo pomeriggio per arrivare da voi, come la descriverebbe, come descriverebbe questo villaggio?
Ma per me Cavaglione è il più bel paese del mondo, se posso permettermi. È un'oasi di pace, di tranquillità.
Oggi cosa vuol dire abitare a Cavaglione? Possiamo immaginarci nel 1800, prima che venisse costruita la strada carrozzabile, era una mulattiera, ci si metteva 2 ore a salire dalla valle qui, oggi ci abbiamo messo più o meno un quarto d'oretta. Ecco, cosa vuol dire abitare qui fisso tutto l'anno in una realtà come Cavaglione?
Ma diciamo, non vedo una grandissima differenza dall'abitare in valle a Cavaglione, perché oggigiorno tutti hanno la macchina, tutti sono motorizzati e in 15 minuti si raggiunge la valle se si ha qualcosa da fare o da fare le spese o così.
Un cavaglionese si sente più cavaglionese, più svizzero o più valtoschiavino?
Io mi sento cavaglionese.
Tra l'altro, appunto, abbiamo detto, la sua famiglia abita qua, e è una realtà molto molto piccola quella di Cavaglione. Dicevamo prima, si vede la Valtellina, si vede Tirano praticamente qua a due passi. Com'è il rapporto invece vostro, visto che già parlavano di contrabbando dall'altra parte a Viano, com'è il rapporto vostro con il confine oggi?
Ma abbiamo un rapporto molto molto buono. Difatti la nostra lingua, il nostro dialetto di Cavaglione assomiglia tantissimo al valtellinese, perché c'è tutta una storia dietro, non so se è il caso di accennarne già adesso, magari in seguito ne accenniamo, che Cavaglione era abitato all'inizio da italiani, era gente che da Tirano veniva su in una prima fase solo d'estate, e poi l'inverno ritornavano giù, e poi pian piano hanno cominciato ad abitare tutto l'anno Cavaglione.
E poi c'è un'altra storia a proposito di confini, visto che ci siamo già entrati in questa storia, poi la racconteremo nel corso di queste due ore, è la cosa che, diciamo, c'è questa leggenda metropolitana, adesso io chiedo se c'è una conferma oppure no, che a un certo punto, quando essendo terra di confine, agli svizzeri si diceva che si era italiani, agli italiani si diceva che si era svizzeri, in questa maniera si restava un po' tranquilli senza pagare le tasse. Ecco, io l'ho detta male, quanto c'è di vero in questa storia?
È vero, fino all'anno 1875 in cui siamo diventati svizzeri a tutti gli effetti, non si era né italiani né svizzeri, e si avevano anche dei vantaggi, non si pagavano le tasse, il servizio militare non c'era, i servizi civili col comune non c'erano e si stava bene.
l'ha detto.
L'ha detto.
E poi a un certo punto dice, l'ha detto, a un certo punto diciamo 1875 in massa si diventa svizzeri perché c'è uno scambio di territori, per farla molto semplice, la Svizzera cede una parte del passo dello Spluga e una parte della Bregaglia all'Italia, mentre l'Italia cede la bassa parte della Valposchiavo, quindi compreso Cavaglione, alla Svizzera. È andata così, giusto?
Esattamente, è andata proprio così.
Ed è una storia che cercheremo di raccontarvi nel corso di questo pomeriggio. A questo punto io vi ricederei la linea da questo punto, da questo paese, da questa realtà, e mi rivolgo, se ci stessero ascoltando, agli organizzatori, sì, del Tour de Suisse, dove sarebbe fantastico fare un arrivo, perché la strada è adatta per le grandi tappe di salita della bicicletta. Io l'ho detto.
Boia, ho già capito. Axel, tra l'altro, mentre parlavate, io ho visto davanti a me Rodolfo Soler che diceva, ma voi avete lavorato insieme? Ma com'è che funzionava sta
roba? Noi abbiamo lavorato insieme, sì.
E dopo 30 anni, dall'Argentina, è qui! È bellissimo questo momento. Però scherzi a parte, vi conoscete da una vita allora voi?
Ma sì, io ho lavorato praticamente anche a Campocologno.
Sì.
E lui lavorava a Campocologno. Uh-huh. Poi abbiamo fatto giri insieme.
Sì.
Giri di servizio.
Certo, immagino.
Ma ci vedevamo proprio tante, tante volte.
Sì. E adesso vi vedete ogni tanto?
Sì, sì, ci vediamo ancora.
Ah, buono, capito.
Lui va sul rifugio Anzana,
sì,
nella valle della, sì, Valpescia.
Sì.
E allora ogni tanto andiamo a trovarlo.
Giusto, cioè siete rimasti dei bei stambecchi.
Sì, sì, sì.
Continuate ad andare su e giù
sempre
per le montagne.
Montagna,
che
montagna.
Bello. Stessa cosa, Severino?
Sì, sì, io ho lavorato tanto assieme a Franco.
Sì.
Ormai
sì, sì,
a Campocologno e poi anche più tardi.
Postiavo anche.
È veramente un pochettino dappertutto.
Ma Severino, quello che abbiamo ascoltato fino adesso, i racconti che abbiamo potuto ascoltare, in qualche modo non ti sorprendono, però hai un sorriso stampato in faccia che ci fa capire che intanto che hanno raccontato solo la verità, e poi che ancora ti emozionano questi racconti.
Sicuramente mi emozionano, però devo partire dal 66, quando per la prima volta ho capito che c'era contrabbando Campocologno nella bassa valle di Poschiavo.
Quanti anni avevi?
Avevo 18 anni, o no?
Alvaro, perché ti ha, perché l'hai picchiato? Alvaro,
Alvaro Soler, oggi ce l'hai con quelli belli.
Ha aumentato di grado.
No, al contrario.
Rodolfo, scusami, perché hai picchiato, si fa per dire, Severino su una spalla?
Forse per sapere come ho vissuto la prima volta il contrabbando. Perché stavo a Campascio a tostare caffè. O no, okay. E preparare le bricolle, però ho visto queste cose che mi è meravigliato.
Te credo.
Comunque uno di questi spalloni mi ha detto: ma non vuoi portare una bricolla fino sul confine? E allora ho detto: ma sì, quanto mi paghi? E gli do 3.000 lire, 20 franchi, e io guadagnavo un franco e 10 all'ora, o un franco. Ho detto: ma perché no? Allora dalla fabbrica di conserva di Campocolonio sono saliti fino al Belvedere, si chiama Nase, no, sono salito fino lì e lì ho incontrato uno spallone, no, che ha preso la mia bricola e è uscito in Italia. Io non ho sconfinato, io sono rimasto sul territorio svizzero.
Tu eri pulito.
Vabbè, però sì. Aspetta, sarebbe caduto in prescrizione, no?
Certo.
No, ma era permesso.
Era permesso.
Però, dico, io devo lavorare
Non faccio niente di male.
Devo lavorare quasi due giorni per guadagnare 20 franchi.
Certo.
No, e lì l'affare di un'oretta c'erano 20 franchi.
Ma poi è risuccesso ancora altre volte o è rimasta solamente
una
volta?
No, l'ho fatto due volte.
Due volte?
No. No.
E invece
un paio di volte anch'io.
Ah, un paio, te capite? Un paio, chissà. E poi vanno in giro con la divisa.
però era una cosa legale.
No, certo, questo lo immagino, perché effettivamente rimanete dentro.
Il sacco dalla Svizzera in Svizzera.
Sì, poi l'avete dato, un po' di concorso in illegalità c'era.
Si arrangiano loro.
Certo, senta, ma che sono meravigliosi.
Fortissimi.
Sono meravigliosi.
Non c'è scaletta Alvaro Soler?
Adesso lo facciamo mettere dal
bacco. Secondo me ci sta.
Può essere una buona idea. Anzi, facciamo una bella cosa, andiamo con un po' di musica, poi vediamo se Alvaro Soler.
Vediamo.
Una bacco veloce, però non so se così tanto. Però proviamo. Sai che adesso se mi arriva un Alvaro Soler.
Sono sola persino stasera che fumo Marlboro e pensiero momento quando cose amore mio non mi hai mai detto.
Dal centro di Poschiavo ci colleghiamo con Viano, dove ritroviamo Alice Pedrazzini. Tra l'altro abbiamo compreso che Alice se la sta veramente spassando, perché gli abitanti di Viano sono super accoglienti e quindi torte a gogo, tisane, di tutto e di più. Alice, mi raccomando, rimani sul pezzo e non ti fare inebriare dai troppi grassi saturi e insaturi.
Tu alla peggio rotolo giù, perché qua in un attimo sono giù.
Quello è vero.
Ma che ha mangiato polenta e latte prima, quindi prego.
Infatti qua mi hanno detto polenta e latte come non... No, cos'è che mi hanno detto la battuta? Polenta e latte sazia. Mi hanno fatto una battuta con una rima. Però mi hanno detto: però devi continuare a mangiare, perché non ti tiene via tutto il giorno, devi lavorare, fa freddo. Non è lavoro questo qua. Vi dico io che quando si sta con queste persone che ti raccontano, non smettono un secondo di raccontare aneddoti, poi si fermano, ascoltano la radio perché sono curiosi anche di sapere cosa dicono dall'altra parte della valle, l'abbiamo detto, dall'altra parte c'è Cavaglione, noi siamo a Viano e sono sempre in bella compagnia. Adesso in questo momento sono con Chiarina Zala Rinaldi. Ciao. Chiarina mi stava dicendo che le risvegliavano tantissimi ricordi, i racconti di un tempo del contrabbando, e diceva: io l'ho vissuto in prima persona.
Sì, abbiamo vissuto in prima persona, perché mi ricordo ancora gli anni, venivano su con le macchine, poi l'odore di caffè che si sentiva in tutta la valle, delle tostatrici che c'erano giù di sotto, e dopo i miei fratelli che avevano iniziato a trasportarlo un po' più in alto, altrimenti dovevano portarlo su, ed è stata un'avventura, prima con un rapid che hanno rischiato la vita molte volte e poi con sta teleferica, e dopo alla fine verso gli anni 70, un po' dopo, è finito. C'era ancora un po', però il vero grosso era finito.
E Chiarina, un'altra cosa che mi diceva è: finitosi il contrabbando, ma non è finita la vita di paese quassù, nel senso che qui è uno di quei posti dove le persone, se nascono qui, vogliono in un certo senso rimanere qui. E nascere qui voleva dire, ma anche fino, diciamo, a una sessantina d'anni fa, voleva dire nascere in casa. Sì. Tantissimi di voi qua mi dicono: io sono nato qua, ma per davvero, in casa.
Sì, 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 in casa, in casa.
Ma fino a quanto tempo fa?
Fino 60 forse hanno cominciato ad andare all'ospedale, altrimenti nascevano qua. C'erano donne, la nonna di mio marito era una kumar, come si diceva allora, molto proetta, ne ha fatti così nascere dei bambini, ma tanti, e nascevano qua.
Anche Claudio Merlo, che è qui accanto a me, è nato qui, e lo dice molto con fierezza, o sbaglio, c'è proprio un sorriso, non so, vorrei descrivervelo.
D'accordo, ma forse perché non c'erano altre alternative. Poi sembra che fosse un inverno rigidissimo.
Che anno era?
Era il 56, 1956, e impossibile spostarsi, per cui nato in casa a Viano con l'assistenza della nonna della Miriam, che faceva da levatrice, da puerper, da tutto fare, eccetera. Ci siamo ancora, dopo tanti anni, e poi durante la mia vita sono stato via parecchio naturalmente, ma adesso sono contento di essere qui stabilmente.
Tra l'altro qui stabilmente, non in un posto a caso, Fabri e Lara e chi ci ascolta, io guardo su, indico il posto più alto di Viano, vedo la casa delle guardie, delle ex guardie, ed è lì che abiti adesso.
Esattamente, mi dicono che sono anche un po' un eremita perché sono... proprio vivo nella periferia della periferia, se così si può dire, e però fin quando, diciamo così, stiamo bene, siamo mobili, si può spostare come si vuole, ritengo che abbiamo una qualità di vita che è invidiabile in mezzo alla natura, in mezzo alla gente che si conosce. Ci spostiamo, andiamo a Tirano, Poschiavo, e poi si rientra volentieri e si vive tranquilla e bene.
Infatti questa mattina Lara, la tua ospite Alice Raselli, dice, mi ha colpito la frase dove diceva: noi ci troviamo fuori al mondo ma abbiamo tutte le fortune. È un po' quello che sentono le persone qui, ti guardo, vi sentite fuori dal mondo ma con tutte le fortune? O forse il mondo vero è questo qui? Sto cercando di capire un po' come interpretare, perché mi ha colpito questa frase.
Ma sì, hai ragione. Certamente che se puntiamo, come si faceva una volta, la punta del compasso a Viano, siamo al centro, allora si potrebbe paradossalmente dire quello.
Però, in che senso?
No, dico, se si fa un cerchio attorno a Viano ci troviamo al centro, diciamo.
Ah, ok, è relativo.
Relativo, esattamente. No, ma condivido quello che ha detto la Alice Raselli, che... si sta bene a Poschiavo. Poi tu, Alice stessa, che mi sembra che non manchi mai nei tuoi interventi anche di parlare del Poschiavo in generale, così
di tornare.
Piacere di tornare, e ce ne sono parecchi che tornano poi in età avanzata, diciamo dopo il pensionamento, anche nonostante bisognerebbe naturalmente, ma penso che è un problema non solo nostro, provvedere a nascite eccetera, ma quello dobbiamo lasciarlo a altre generazioni adesso ormai.
Sì, ci sono delle grandi riflessioni che qui si fanno su come mantenere in vita questo posto. Chiudo dicendovi che veramente questo luogo, questo ristorante, parlando con Miriam e Mario e Mauro e anche la sorella di Miriam, si capisce che lo tengono in vita, ma veramente come un gesto, perché si rendono conto dell'importanza di avere un luogo. Guardo Chiarina, fa segno sì con la testa, è molto importante avere un ristorante, perché...
Certo. E bisogna, per me... bisogna aprirsi e guardare avanti per incentivare anche i giovani che possano tornare qui e trovare qualcosa, perché il posto è bellissimo, si sta benissimo. Certo che bisogna avere un mezzo di trasporto, ma non manca niente. Vedo che col mondo che gira non lamentiamoci e cerchiamo di incentivare questi posti qua, perché si vive in paradiso.
Paradiso, dal paradiso è tutto, mi viene da dire.
Ti viene da dire.
Diretto col paradiso.
Eccola, è partita la nostra Alice Pedrazzini, che si appassiona di ogni luogo, ma abbiamo capito esserci una passione forte con oggi Viano, ma con la Valposchiavo in generale. Severino ha,
cosa ci fa vedere,
ci sta
Severino?
Facendo
cos'è?
Vedere
cos'è
delle fotografie del passato, delle transumanze dei contrabbandieri, addirittura aiutati da dei muli, penso, Severino.
È per sì, forza, eh?
Sì, cavalli sì. E muli.
Io vorrei fare una correzione di prima, ho detto 66 al posto di 62.
Ma non ti preoccupare, ci torniamo su quella piccola cosa che ci hai raccontato prima, perché una ex guardia di confine che prima ha contribuito a contrabbandare, beh, bella storia.
Sì.
Severino, ti volevo chiedere questa cosa al volo, ma tu nel ristorante Monigatti ci vai ogni tanto da Brusio Sali a Viano?
Ma sicuramente che vado, perché la mia moglie...
No? Come si chiama la moglie?
Teresina.
A Teresina, ok.
No. Lei praticamente è cresciuta a Viano, siccome che è rimasta orfana da parte del papà, aveva una zia e la nonna a Viano, perciò conosce bene Viano, è per quello che conosco anch'io.
Certo, per forza.
E Rodolfo, tu ci vai?
Io ci vado, sì, ho appunto il marito della Miriam lì e mio cugino.
Ah, siete in famiglia.
Sì, sono stato l'altro giorno a comprare la miele da lui.
Che buona miele da Valposchiavo, mamma mia. Tra l'altro faccio notare che sentirete tanto vociare, perché qui vi stiamo aspettando per visionare, per vedere, per godervi questa mostra fotografica che si chiama Una Storia, che davvero piace molto, è molto bella. E in più la lanciamo questa sera, ore 20:30, siete tutti invitati, ingresso libero, perché è importante dirlo, per una visione di un documentario di Valerio Scheggia che ci sta raggiungendo, quindi ci sarà anche il regista, che si chiama Binari di Ghiaccio. È un racconto che ha a che fare chiaramente con la ferrovia del Bernina, il Trenino Rosso, che ci piace tantissimo, che è diventato famosissimo in tutto il mondo. Addirittura c'è gente che fa fotografie che arriva dal Giappone, dall'America Latina, fanno veramente dei giri pazzeschi per vederlo, perché è una cosa incredibile. Cioè, immagino voi l'abbiate preso parecchie volte. No,
sì, sì.
Come?
Però quello che si vede
quando era chiuso il passo,
bravo, per esempio. Però quello che si vede è veramente una roba unica. E insomma, venite a vedere questo documentario, questo film, perché fa vedere quelli che sono gli sforzi che bisogna effettuare, bisogna fare durante l'inverno, quando non è esattamente, non era, soprattutto adesso un po' è cambiata la situazione climatica, però non era così facile mantenere in buon esercizio un treno di questo tipo.
Secondo te, Rodolfo, la prossima canzone chi la canta?
Il nipote? È il nipote, Alvaro Soler è lui.
Ma garantito. Sì, sarà un qualche parente.
E allora spazio al nipote di Rodolfo, Alvaro Soler, se ci sei, fatti sentire, vai!
Sofia. Casa Torre in quel di Poschiavo, RSI Archivi Una Storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio RSI, e quindi si apre questa mostra qui oggi a Poschiavo all'interno di questa meravigliosa sala di Casa Torre, e in tanti sono già arrivati a dare un occhio, a visitare questa mostra e a proprio cercare anche le fotografie che più rappresentano il proprio periodo. E allora proviamo ad andare a disturbare una signora che è appena entrata. Signora, scusi, buongiorno, benvenuta.
Non mi faccio parlare.
No, perché no?
Ma perché non mi piace.
Ma solo così, solo sapere perché è venuta a vedere queste foto.
Sono venuta a vedere queste foto perché io sono poschiavina, ma abito a Campocologno. E ogni tanto mi piace venire a Poschiavo, invece di andare sempre così, no? Allora dico, vado a vedere cosa c'è di bello.
Ma ha fatto proprio bene.
Un po' curiosa.
Allora io la lascio, perché è giusto che lei si possa godere il suo momento di libertà.
D'accordo.
E poi magari quando va via, prima di andare via, ci viene a dire quale ha apprezzato di più.
Sto cercando di vedere se conosco delle persone dei tempi. Non ancora, glielo dico dopo.
Ce lo dice dopo, così poi passa da là, vede dove c'è la postazione, e abbiamo anche dei gadget. Le consiglierò un paio di calzini, direte uno, che non sono per niente male.
Va bene.
A dopo, signora, grazie mille. Fabrizio Casati, torno da te. Torno da te perché... Ah, beh, ma l'ho visto, Fabrizio... Margherita, buongiorno. buongiorno a te, buongiorno ai nostri ospiti che sono tantissimi. Fabrizio Casale, ma cosa stai facendo?
Io parlo con la gente, mi sono perso via un attimo. C'è la Margherita.
C'è, ti ho visto con la Margherita.
E mica sono. Aspetta, si autopresenti.
Io sono Ugo.
E lui è l'Ugo. Hai capito? Sono felice di vederlo. Hai la belletta dell'Ambrite.
L'Ambrite nel cuore.
Ed è anche in testa, vedo.
Quello per tenere fuori il freddo.
Sì, anche te sei passato a vedere la mostra?
La mostra mi ha un pochettino deluso, pensavo.
No, perché... ma cosa stai dicendo? Perché spiega?
Pensavo ci fossero qua della foto della Lavaposchiavo, cose. E dove sono?
Vieni con me, ma va, vieni. Beh, ma ci sono di tutte le regioni, per forza.
Ma in tutte le regioni. Il grigione italiano non è solo. La misolcina e tu, siamo anche noi qua, ma
sai cosa facciamo? Tra un po' di anni faremo una nuova mostra con solo foto della mesolcina, della presenza di RSI mesolcina.
No, questo
la metti
no.
Un 10?
No, questo no.
Ma la metti un 10?
No,
dai,
questo...
che la fa pari patta.
No, va bene, pari patta no, se noi siamo
di più, non è vero, sono d'accordo. Vieni per vedere, guarda, questa qua è una fotografia che ha a che fare proprio con la Valposchiavo.
Ce ne avete 400, è l'unica.
Ho capito, ma mica sono tantissime, sono quelle scelte per l'occasione.
Ho capito. Sì. No, va bene così.
Sì, allora io in questi momenti, sai che cosa c'ho? Ho una persona di riferimento che mi dà sempre una mano. Rauseo, rispondi tu, perché lui è ambasciatore. Lui.
Ho appena fatto la visita guidata con Ugo.
Ti ha fatto il mazzo anche a te.
Mi ha fatto il mazzo anche a me. Però ho spiegato che, come hai detto tu, la mostra ricopre tutte le regioni e la presenza qui è l'unica valle in cui siamo presenti 4 giorni con la rete 1. Poi negli altri saremo presenti magari un giorno, nel giorno del vernissage.
Ugo, posso dirti una roba?
Una volta.
Ascolta. Allora, Ugo, eravamo amici e adesso stai già rischiando. Però ascolta un attimo. Se un giorno Daniele Rauseo, come lo vedi, entrasse in politica, noi lo votiamo perché è forte.
Ma chiaro. No. Basta che non sia.
Ugo, pericolosissimo. No. Cosa che diceva lei invece? Anche lei polemico?
No, per niente.
Bravo. Come si chiama?
Isidoro.
Buongiorno Isidoro, noi ci siamo conosciuti.
Agrono.
Bravissimo, me lo ricordo bene.
Perché io ho abitato in Mesolcina 45
sì?
anni.
Sì. Come va? Come le sembra?
Mi sembra bene, in ordine.
Quindi uno contro l'altro siamo a posto.
Sì, ce la facciamo. No, ma comunque sta arrivando parecchia gente, sì, oggi in particolare, forse perché ci sei tu e vengono a cercare te. Qualcuno mi ha detto dov'è Casati, io ti indico.
Certo. Però è vero, va che Danny ha detto una roba giusta, noi siamo qua difetto. Comunque a fare... Ecco.
Ha un difetto.
Che difetto avrei?
Tifi la squadra sbagliata.
Di che in che ambito però? Perché io
calcio.
Tifo il Milan. Tifo il Lugano, Locarno.
Gini.
Ah, tu sei un interista. E Isidoro sta andando sì. Via, peccato. Peccato che si stava anche bene. Montagna, aiutami, ti prego.
Ti aiuto io perché ci colleghiamo con quelli seri e quindi ci colleghiamo con Axel Belloni in diretta da Cavaglione. Axel, ci sei?
Eccoci qua, certamente che ci siamo e nel frattempo, proprio in questo momento, mentre ristabiliamo il collegamento, è arrivato anche il salamino, è arrivata anche una bottiglia di qualcosa da bere, per dire che anche qui a Cavaglione ci trattiamo bene, ovviamente, e che tra l'altro appunto una bottiglia mi faceva notare Franco Balsarini, che è una bottiglia commemorativa per quello che raccontavamo prima, cioè il fatto che voi siete il villaggio o la realtà più giovane di tutta la Svizzera, cioè siete gli ultimi a essere entrati anche orgogliosamente nella Svizzera, e questa bottiglia lo ricorda, giusto?
Esatto, questa bottiglia l'etichetta è stata fatta apposta per la commemorazione dei 150 anni di Cavaglione dalla ditta Plozza di Brusio, che le origini erano di Cavaglione.
E tra l'altro appunto abbiamo qui a conferma, abbiamo qui lo zio che è proprio un Plozza, e tra un attimo lo coinvolgiamo. Franco, cresciuto, nato proprio qui a Cavaglione e ha fatto la scuola qui a Cavaglione, perché noi lo diciamo, siamo nel villaggio, ma siamo nella sede della vecchia scuola, giusto?
Esattamente, sono l'ultimo, praticamente l'ultimo bambino nato a Cavaglione nel lontano 1963, ormai ho frequentato il primo anno, la prima elementare a Cavaglione, dopo per mancanza di alunni la scuola è stata chiusa e siamo scesi a valle.
Quanti eravate in prima elementare?
In prima elementare eravamo 2, io e mia cugina. In totale su 9 classi eravamo 8 alunni e 4 della stessa famiglia.
Immagino che la chiusura della scuola elementare e delle scuole sia stata un piccolo grande colpo per una realtà comunque piccola, ma il fatto di avere la scuola
vuol dire in un certo senso mettersi sulla cartina.
Esatto, io dico sempre che se viene chiusa una scuola o che sia anche all'asilo, manca un po' il cuore di un villaggio, di un paese. E quando è stata chiusa, all'inizio è stata dura scendere a valle, una nuova realtà, che noi ci dicevano che eravamo un po' selvatici, ma scendendo anche all'inizio, i primi 3 mesi, una cosa che ho vissuto personalmente, era dura integrarsi con gli amici, fare degli amici, così ti guardavano un po' con un occhio, lascia quel dalla montagna, cosa che fa qui, e sì. Comunque pian piano dopo ci siamo abituati.
Tra l'altro una delle vostre missioni ovviamente è quella di far vivere il ricordo, la memoria di Cavaglione e di farlo proprio in un luogo simbolico come questo, cioè le vecchie scuole, dove c'è proprio, parlavano di mostra, la mostra in corso adesso a Casa Torre a Poschiavo, ma anche qui c'è una mostra con fotografie, con documenti d'epoca, ci sono un sacco di fotografie. Franco, lascio a lei contestualizzare un pochettino queste fotografie, come sono organizzate, sono divise per temi?
Allora, qui appunto questa mostra è stata, che sottolineo, una mostra permanente, rimarrà sempre qui, è stata istituita per i festeggiamenti dei 150 anni e è un bel po' di storia di Cavaglione, c'è un bel po' di storia e raffigura le generazioni passate, l'epoca del contrabbando, e un po' Cavaglione com'è oggi.
Se dovessi scegliere tra tutte queste fotografie, siamo alla radio, quindi dobbiamo descriverla, dobbiamo raccontare cosa c'è dietro questa fotografia. Ne vedo di bellissime, vedo una signora ad una fontana, vedo appunto la vita contadina, vedo il cantiere di costruzione di quando venne finalmente costruita la strada, che poi è stata riammodernata ed è quella che abbiamo percorso noi per salire. Franco, se dovesse sceglierne una, quale sceglie e qual è la storia dietro questa fotografia?
Allora, difficilissimo sceglierne una. Io le sceglierei tutte se potessi, ma possiamo star qui a raccontare una settimana. Ne scelgo una, che è questa.
Allora, la descrivo. C'è un signore con un cappello che sembra un postino, a me sembra un postino, con il cavallo che quindi trasportava la posta, posso immaginare, e qualcuno che riceve dei fogli, delle buste, quindi è il destinatario della posta, giusto?
Esatto. Allora, quella foto è un po' una storia anche di famiglia, che era la mia nonna, la mamma che dello zio Claudio che è qui presente, era la gerente della posta, e suo marito, il nonno Pietro, e lo zio Ezio, che è raffigurato sulla fotografia, facevano i postini, che scendevano col cavallo a prendere la posta. E quella persona lì accanto al postino è una guardia di confine che probabilmente gli è arrivata apposta. Ed è la professione che ho fatto io in seguito.
Allora, tu, ci diamo del tu, Franco, dai, diamoci del tu, perché ci siamo dati del tu fino a 5 minuti fa fuori onda. C'è la storia della tua famiglia, c'è un elemento che manca, ma mi hai dato l'assist perfetto nella storia della tua famiglia. Tu che diventi guardia di confine, hai detto la posta, quindi nella realtà familiare, e poi però c'è tuo papà che faceva il contrabbandiere. Cosa è successo? Cioè, cosa è che è andato storto? Se il papà faceva il contrabbandiere, poi a un certo punto il figlio diventa guardia di confine.
Ma diciamo, mio papà è vero, faceva il contrabbandiere, io la guardia di confine, e io da giovane vedevo sempre questi agenti, queste guardie di confine raggirarsi qua in paese, è stato un po' lo spunto per avere il sogno di esercitare questa professione. Vedevo questa gente all'aria aperta, le camminate in montagna, cosa che al giorno d'oggi non è più, ed è un po' stato lo spunto per esercitare la guardia di confine come professione.
Prima di ridarvi la linea, un'ultima domanda la faccio ancora a Franco, però ormai è andata in prescrizione, una qualche volta però qualcosa hai portato dentro anche tu, pezzi di motorino, possiamo dirlo?
Esattamente. Dato che da giovani, sì, a 14 anni si poteva andare col motorino, avevo un motorino, ma praticamente ho fuso il motore, e siccome il motorino l'avevo acquistato in Italia, sono andato in Italia a prendere il motorino, e mi ricordo sono entrato con la ferrovia Retica, e l'ho nascosto sotto il sedile del treno. È passata la guardia di confine e non l'ha visto.
anche perché senza il motorino, con un aiutino, chiamiamolo pure aiutino, è difficile arrivare col motorino a Cavaglione, se no si scende praticamente, si spinge, perché la salita, l'abbiamo detto, è una salita abbastanza importante. Nel corso della prossima ora vogliamo sentire invece anche la voce, l'abbiamo citato già un paio di volte, dello zio, di chi un po' di contrabbando l'ha fatto, vogliamo sapere un po' come andava quella vita lì, ma intanto io vi ricederei la linea.
Grazie Axel Belloni in diretta da Cavaglione. Hai parlato di motori, allora abbiamo un'importante informazione per i nostri automobilisti.
Rete 1.
Rete 1 in diretta da Poschiavo, in diretta da Casa Tor. Fabrizio Casati, siamo nel cuore di una mostra itinerante.
È tutto vero, tra l'altro ve lo ricordiamo ancora una volta, questa sera un'altra cosa alla quale, secondo me, se siete della Val Poschiavo, se siete valposchiavini e avete voglia di passare una serata con noi, lo potete fare, perché ci sarà la visione di un film, Binari di Ghiaccio, di Valerio Scheggia, alla presenza del regista, quindi potete fargli anche tutte le domande del caso, alle 20:30 proprio qui a Casa Tor. Quindi vedrete il film, vedrete la mostra, e ci conosceremo, faremo quattro chiacchiere. Ma sai quelle cose tipo Clamoroso al Cibali?
Ma cosa sta per succedere?
È successa una roba. Allora, prima col signor Ugo, hai presente quello?
Sì, quello che ti ha insultato.
Sì, no, insultato parola forte, però non ha proprio apprezzato. Ma d'altronde, ci sono anche i detrattori nella vita, vuoi nella situazione che stiamo vivendo. Allora, dicevo, qui con noi, aspetta, devo scappare. Qui con noi c'è Rino Scarcelli, il quale si è occupato della scelta delle fotografie. Quindi Ugo in realtà ce l'aveva con te. Lui dice: c'è solamente una foto. Hai capito come scarico il barile? Cioè, lui dice: c'è solo una foto a Valpo Schiavo e mi aspettavo mille. E perché?
Posso dire ad Ugo che questo è soltanto l'inizio di un lavoro e che poi magari nel corso dei prossimi mesi troveremo delle altre foto. Tra l'altro, quella che riguarda o che è stata scattata a Poschiavo è l'ultima che abbiamo messo in mostra.
Sì.
Ed è l'ultima che abbiamo messo in mostra, perché prima di metterla lì ho dovuto ritrovare il piccolo protagonista. Dobbiamo raccontare però di che cosa si tratta.
Sì.
Era uno sceneggiato di Natale che è stato girato in Valposchiavo con un solo attore professionista, che è Dino Di Luca, mentre le altre erano persone del posto, incluso il piccolo protagonista, cioè colui che fa la parte del giovane re, che si chiama Fabio, e che sono riuscito a ritrovare oggi da grande, ce l'abbiamo qui di fronte, grazie a delle vecchie foto di classe.
Ma bellissima sta cosa, bellissima. Allora, Fabio è qui, questa è già una bella notizia. Fabio, che effetto fa rivedersi dopo tutti questi anni? Te la ricordi questa cosa?
Sì, è un bel ricordo, fa tanto piacere ricordarsi di questa cosa. Mi ha fatto piacere che Rino mi ha cercato e ha avuto l'occasione di rivedermi, diciamo così, dopo troppi anni, non diciamo quanti, dopo tanti anni.
Beh, lì era un bambino,
Era un cucciolo.
Eri un cucciolo. Hai voglia di raccontarci che cosa succedeva durante quelle giornate lì, come le hai vissute, come mai sei stato scelto tu come giovane re?
Ma diciamo che la televisione è venuta a scuola, cercavano un ragazzino e alcuni ci siamo messi a disposizione, sì, a fare delle prove, diciamo, e sono stato scelto e così è iniziata questa avventura.
E poi hai smesso di fare l'attore o sei arrivato a Hollywood? Chiedo.
Non ce l'ho più fatta, ho dovuto smettere.
Sì. Certo, questo lo capisco, però effettivamente vederti dopo tutti questi anni in una situazione come questa, secondo me è veramente bello, è emozionante di sicuro.
Ha fatto veramente piacere, davvero, davvero, grazie mille.
Grazie mille a te per esserci assolutamente qui in presenza, e questa cosa effettivamente ci piace particolarmente. Rino, tu hai fatto una ricerca veramente pazzesca, perché ovviamente parliamo di RSI Archivi, gli archivi sono veramente un patrimonio da tutti i punti di vista, mica solamente delle fotografie, video, audio, fotografico, incredibile. Ed è un tesoro che racconta di noi, che continua a farlo, perché fondamentalmente questo è veramente un qualcosa di importante. Per te in primis, ma secondo me proprio per tutta la popolazione.
La parte delle fotografie è particolarmente importante perché intanto sono state poco valorizzate. E perché sono state poco valorizzate? Perché queste foto d'epoca scattate tra gli anni 60 e i primi 2000... dal fotografo interno RSI, avevano come primo scopo...
Che Abele era lui?
Io adesso i due nomino li ricordo.
No, io mi ricordo bene, Mr. Flash, me lo ricordo.
Questo è uno dei due. Avevano lo scopo in primis di documentare gli allestimenti, le scenografie, magari qualche momento fuori onda del produttore che parlava col presentatore, con gli ospiti e così. E quindi per loro natura erano scattate in studio. Il gioco è stato far scorrere 6.000-6.500 cartelle di foto per trovare quelle che invece, sai, a luglio, agosto, documentassero delle trasmissioni in esterna o delle presenze alle fiere, delle riprese di sceneggiati, proprio perché in quelle foto tu vedi com'era il paese, com'era il pubblico allora. La prima, lasciami dire soltanto che la prima idea era quella di condividere queste foto con la stampa periodica regionale e lo stiamo facendo. Sì. Quindi se siete abbonati alla rivista Trevalli, rivista Locarnese Valli, La Turrita, così vedrete, o avete già visto in realtà, nei prossimi mesi degli articoli o dei foto redazionali con questo materiale prezioso. E alcune di queste, non mi chiedere quali perché a memoria non lo ricordo, sono vere e proprie inedite, proprio perché avevano una documentazione talmente stringata che si è dovuto un po' ricostruire, come nel caso di Fabio, appunto.
Hai fatto un lavoro veramente pazzesco, ma posso chiederti una cosa proprio personale? Qual è la fotografia che, insomma, senti più tua, quella che ti piace di più, e chiaramente qual è il motivo?
Casualmente è del 1978, che è il mio anno di nascita, ma il motivo non è quello. Il motivo è che è una foto della tombola radiotelevisiva al mercato coperto di Mendrisio, che a parte il fatto che era il luogo delle nostre discofeste ai tempi della scuola, ma mi piace molto cromaticamente, mi piace quella scenografia con quei numerini appesi dietro. Tra l'altro sto parlando di una foto che è anche online, sì. Per cui se cercate sul sito archivi la pagina dedicata alla mostra la vedete. Questi numeri appesi dietro, tutti colorati, l'abbigliamento delle persone dell'epoca, che era molto colorato, e anche la grana proprio della pellicola, di come restituiva il colore, che dà proprio il senso di quella che era la televisione quando a un certo punto si era scoperto il colore, abbandonato definitivamente il bianco e nero. Quindi tombola radiotelevisiva 1978, che poi ricorda anche quello che è il nostro impegno da sempre per chi è meno fortunato. Oggi c'è la catena della solidarietà che agisce a tutto campo in Svizzera e nel mondo, però per tanti anni si è fatta anche quella cosa, cioè di sostenere il soccorso svizzero d'inverno attraverso la tombola radiotelevisiva.
Grazie mille Rino Scarcelli, RSI Archivi, lo ricordiamo, e tra l'altro c'è anche in atto, ma lo vedete anche e lo sentite in casa svizzera, un racconto nel racconto, nel senso che una foto, un racconto, li potete ascoltare, quindi anche vedere su rsi.ch/una storia, dove troverete appunto tutte le informazioni che riguardano questa mostra itinerante che, come detto, andrà in giro un po' sul territorio, Bellinzona, Lugano, Locarno, arriverà a Mendrisio, arriverà ad Airolo, insomma saremo un po' dappertutto settimana dopo settimana. Ti è piaciuto questo momento?
Mamma mia, guarda, sei partito con il momento caramba, Fabio è qui,
poi mi hai
portata indietro nel tempo con la voce di Rino Scarcelli.
Certo.
Cioè, ti rendi conto?
Lavoravamo tutti insieme alle 3.
Per me è Rino. Meraviglioso. Torno seria, perché l'abbiamo detto nel corso dell'ultima ora, ma lo continuiamo a dire, il contrabbando è stato... diciamo fino agli anni 70 del XX secolo una delle risorse economiche principali della zona a ridosso del confine a sud delle Alpi. Valtellina e Valposchiavo hanno infatti beneficiato a piene mani della possibilità di esportare o importare merci illegalmente. Con noi oggi ci sono due ospiti, graditi ospiti, Severino Passini, ex guardia di confine, e Rodolfo Soler. Rodolfo, parto da te nel dire che... Ma ti chiedo, è vero che in famiglia ci sei stato tu come guardia, ma ce ne sono state altre quattro?
È vero.
Quattro in tutto con me.
Quattro in te, quattro con te.
Sì, io e una figlia ha fatto la guardia, ha sposato una guardia, e l'altra figlia non ha fatto la guardia, però ha sposato una guardia, anche quella. Potevo aprire un posto guardia per...
Eravate perfetti per fare un posto guardia. Ma c'è una cosa che a me ha sempre colpito delle guardie in generale. Però aggiungo, delle guardie che hanno vissuto quei periodi. Perché adesso se parliamo per esempio di confine verde, è un po' lasciato andare. Perché adesso abbiamo delle tecnologie che ai vostri tempi non erano nemmeno immaginabili. L'utilizzo di alcune cose che adesso non diciamo. Però ecco, il confine verde, i campanelli, si usavano anche qui o solo in Ticino?
Si usavano anche qua. Se c'era qualche metodo di spifferare, c'era anche qua. Sì.
Di quanti chilometri stiamo parlando? Il confine che voi controllavate?
Adesso è difficile.
74.
Quanti erano, vero?
74 chilometri da Alto Schiavo.
Ah, però, sì. Mia poca, insomma.
Una trentina di guardie.
Sì, beh, mica poco.
Ma Severino, scusami, prima ci hai detto, ho fatto per un periodo il portatore di bricolle fino a...
Due volte l'ho fatto.
L'hai detto in diretta, non ce lo dimentichiamo, fino al confine, poi ho mollato le bricolle al contrabbandiere e quindi io sono pulito. Poi sono diventato guardia.
Sì, sono diventato guardia, ho visto che erano fuori nel territorio così, era anche bello, no? Si poteva andare in montagna e... E a me piace sempre la montagna, mi piaceva anche allora. No?
Un lavoro sicuramente che in cui si stava all'aria aperta.
Sì, ho fatto i calcoli che io quando lavoravo a Casaro San Carlo prendevo 700 franchi al mese. Allora ho detto vado con le guardie che sicuramente guadagno di più. Però la bella sorpresa è stata la prima paga 600 franchi al mese. Ma cosa ho fatto di andare con le guardie?
Ma cosa, perché? Non lo sapevi prima, scusa, non te l'avevano detto?
Non mi sono interessato quanto prendevano di paga. Sicuramente 600 franchi è quando ho fatto la scuola.
All'inizio.
Dopo è aumentata.
Poi hai fatto carriera.
Però io c'è un franchi in me in quel momento lì, insomma.
Sì, no, però la prima impressione che mi ha fatto, ma cosa ho fatto?
Si stava meglio prima.
Sì, proprio così.
Facciamo che ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo dalle nostre due antenne, perché addirittura si sono inventati che vogliono salutarsi da una parte all'altra della valle loro.
Sì.
Si stanno affacciando.
Sì, uno è pronto con i segnali di fumo, l'altra sì. Invece...
Non l'ho capito.
Non lo sappiamo. Lo scopriremo.
Solo vivendo. In diretta da Poschiavo con due inviati d'eccezione, oggi per noi c'è Axel Bellone collegato, Belloni, io continuo a dire Bellone, non lo so Axel, dopo dobbiamo capire perché, collegato da Cavaglione e... Va bene, e Alice Pedrazzini collegata da Viano, a voi la linea Alice.
Allora, io ho una proposta che vorrei fare a Axel e spero che lui partecipi. Io sono qui con Tania Monigatti, Maurizia Pedretti e Miriam Monigatti che ci sta ospitando nel suo ristorante e loro hanno detto, durante il Covid, cos'è che succedeva qua?
Era Tania
durante
che
deve... il Covid, due ragazzini del 2011, mio figlio, un ragazzino che stava a Cavaglione in quel periodo, quello di Cavaglione copriva la luce davanti alla chiesa e faceva avanti e indietro con la luce. E mio figlio in terrazza con la torcia e si facevano i segnali di saluto, sì.
E quindi noi cosa proponiamo? Proponiamo Axel, se ci senti, riuscite a uscire, a facciarvi?
Sì, vi sento.
Perché ve lo ripetiamo, Brusio è qua sotto, ci senti? Noi siamo da una parte della valle, voi dall'altra, vi vediamo, la neve è poco sopra di voi, poco sopra di noi c'è anche la neve, ma siamo più o meno alla stessa altezza. Ci vedete? Noi abbiamo una bandiera svizzera che stiamo sventolando, la vedete per caso?
Allora, continuate a sventolare, andate avanti. Allora io
continuate
chiedo, io al momento non
continuate.
Allora io non vi vedo, ma chiedo a una parte della famiglia Balsarini, Fabrizio Balsarini, ben arrivato anche a te.
Grazie mille Axel.
Tu li vedi?
Non vedo niente neanch'io, anche perché loro hanno la vista migliore su di noi. Ecco, come panorama è fantastico. Dicono che la cosa più bella di Viano l'ha vista su Cavaglione, quindi possono ritenersi fortunati.
Noi siamo alle scuole di Cavaglione, siamo alle vecchie scuole di Cavaglione.
Sì.
E hanno detto appunto che la vista migliore è quella su Cavaglione. Io Fabrizio faccio ancora una domanda, davanti ai tuoi occhi tu cosa vedi? Facci vivere cosa si vede dall'altra parte della valle. Voi che ci sentite, Alice in Company, continuiamo a non vedervi.
Non vediamo neanche noi, dobbiamo fare come facevano una volta, che quando i maschi salivano sui maggesi per comunicare con le mogli nel fondovalle, stendevano il grande lenzuolo bianco sotto la finestra. Dobbiamo provare a far così, che magari riusciamo a comunicare.
Possiamo provare a far così, oppure semplicemente ci stiamo già sentendo, quindi il saluto è arrivato a voce. Tra l'altro io sono qua con Tania Monigatti e Maurizia Pedretti e entrambe fanno parte di un gruppo che secondo me è molto interessante e molto utile anche in questa valle, un gruppo di persone che aiuta in caso di necessità, perché è vero che diciamo siamo in paradiso, ma siamo anche lontani da tutto. Quindi Tania, se qua succede qualcosa, voi avete una formazione anche per aiutare, una volontà.
Sì, noi facciamo parte, siamo in tre di Viano, fanno parte del gruppo dei first responder di Brusio, e quando succede qualcosa, se quelli del 144 ci avvisano, noi siamo disposti ad intervenire durante le urgenze, a soccorrere le persone che hanno bisogno, sì.
E tra l'altro Miriam diceva, io ho mal di schiena ed è un problema quando abiti in queste zone discoste, se hai mal di schiena, perché dove si va è bellissimo, è qui, però siamo un po' lontani da quello che potrebbe essere un aiuto in caso di necessità, più di un semplice mal di schiena, che mi sembra che non stai benissimo. No.
Io sono un po' di giorni che ho sto mal di schiena, non riescono a farmi niente con i medicamenti. Adesso domani mi hanno dato
un appuntamento
a Samaden per una risonanza magnetica. Domani mattina alle 10:15 devo essere là a Samaden. Finché ci sarà l'ospedale di Samaden,
questo è il tema,
perché per noi sarebbe un disastro, per le valli veramente dobbiamo andare a finire a Coira o Lugano per una... All'Italia non ci possiamo neanche rivolgere, perché sono là che sono pieni zeppi, a Sondrio non hanno posto neanche per i loro. E noi non lo so cosa succederà, non lo so.
Maurizia, vedevo che annuivi. La sanità, ecco, da questo punto di vista.
Ma niente, io lavoro all'ospedale di Samaden e sì, siamo un po' tutti tesi, nessuno sa come andrà avanti. Non sappiamo se abbiamo ancora il nostro posto di lavoro entro la fine di marzo, vediamo come va. Di sicuro io penso che non chiuderanno, ma non sappiamo come andiamo avanti. Vediamo, bisogna aspettare la politica cosa decide di fare.
Axel, un problema che senti in comune con la valle, cioè con la parte, il villaggio dalla tua parte, dove ti trovi tu?
Allora, io rivolgo la domanda a Fabrizio, che è qui con me, Fabrizio Balsarini. È un problema sentito questo del fatto che c'è, se dovesse non esserci più un ospedale come quello di Samaden, diciamo, per chi abita da queste parti sarebbe un bel guaio.
Assolutamente, come primo esempio, un paio d'anni fa al centro sanitario Alpo Schiavo hanno preso via il reparto di maternità, quindi anche le donne per partorire ed essere seguite dalle ostetriche e dagli specialisti devono andare a Samaden. Se pensiamo che anche Samaden è in discussione, per noi diventa molto critica la cosa. Per fortuna abbiamo la tecnologia, siamo vicini almeno con gli elicotteri al Ticino, che non dobbiamo fare il passo, passare oltre Bernina per questioni meteorologiche, quindi questo ci rassicura un po'.
Citavi gli elicotteri non a caso, perché il tuo lavoro è pilota di elicottero e tra l'altro ci sono state diverse occasioni in cui ti è capitato di, tra virgolette, grazie al tuo lavoro accorciare le distanze. Penso, hai citato il caso per esempio di quanto era successo legato all'incendio sul Monte Gambarogno, tu eri tra i piloti che è intervenuto in quel caso.
Esatto, sì, ho avuto la, diciamo, fortuna nella sfortuna, perché è stata una bella esperienza. Ho fatto una settimana di servizio antincendio con l'elicottero di Samaden, dove sono basato e dove lavoro per il Canton Ticino, sì, per questa catastrofe, si può dire, era un grandissimo incendio.
Che effetto fa vedere la tua Cavaione, la tua Valposchiavo, quando ci passi con l'elicottero? Sembra tutto molto più vicino, immagino.
Mi rubi le parole di bocca, sono in aria praticamente 5 giorni su 7, e quando passo sopra l'Engadina, dove ci lavoro, e gli altri paesaggi, bello tutto, ma passando sopra Cavaione e la Valposchiavo è un sentimento più forte, è bellissimo.
Tra l'altro, a proposito di sentimento, ma anche di esperimenti forti, mi dicevi prima che voi, come diciamo, nel tempo libero, avete dato una mano per posare una botte all'interno della quale c'era della grappa, per un esperimento di invecchiamento di grappa in laghetto. Spiegaci meglio cos'è successo e in che modo il tuo lavoro, la tua professione di pilota di elicottero è venuta utile in questo caso.
Esatto, c'è un mio amico e cliente del Fondo Valle che gestisce una casa vinicola e di distillati e whisky. Ha avuto questo progetto molto, molto interessante, anche strategico a livello di marketing, di portare una botte in rovere contenente della grappa sul lago del Mat, che è a 1000 metri di dislivello da dove siamo adesso. L'abbiamo posata con l'elicottero, l'abbiamo sganciata e Due anni dopo è stata recuperata con dei subacquei che hanno recuperato la cordicina, riagganciata all'elicottero, abbiamo portato giù il tutto per poi essere trasportato nel fondovalle.
Ma la domanda vera è se poi avete assaggiato e avete trovato qualche differenza.
Quel giorno io non ho potuto assaggiarlo perché chiaramente...
No, ovviamente dopo il volo, chiaramente.
Però ho avuto l'occasione e Pietro me l'ha fatto assaggiare un paio di giorni dopo ed era veramente qualcosa di particolare, aveva un gusto... buonissimo, sembrava dei sottofondi di cannella, dei sottofondi acidini, ma molto buona, veramente particolare.
Allora, intanto io, Fabrizio, ti ringrazio, facciamo l'esperimento, ridando la linea allo studio, quindi a Casatorre, a Poschiavo, di vedere se effettivamente quelli dall'altra parte, quelli di Viano, Pedrazzini and Company, li vediamo oppure no. E su questo ridiamo la linea a Fabrizio Casati e Lara Montana.
Abbiamo intanto abbiamo qua un binocolo e stiamo provando a guardarvi, tra l'altro.
Voi guardatevi con una forte, come si può dire, con
partecipazione, con gioia, esatto. Con tutto quello che volete.
Noi sì. Sicuramente il distillato che è rimasto nel laghetto del Mat lo proveremo domenica, perché Pietro Misani sarà con noi proprio nella domenica popolare, quindi
guarda il caso,
guarda, ci poteva mancare,
ma certo vita.
Che no, ma non solo, ti dico di più, Fabri, sì. Perché sai che si è parlato tanto di sanità, abbiamo sentito l'importanza degli ospedali, dei medici. Allora ti dico questo, mi collego con un messaggio che è arrivato da parte di Renato Bontognali.
Che salutiamo, grande Renato, certo.
E lui dice: ciao carissima, che bello sentirvi dalla Val Poschiavo parlando di cavalli e contrabbando. Mi ricordo che mio papà in tempo di guerra mi raccontava che partiva da Cologna attraverso le montagne, andava in Valtellina e contrabbandava cavalli, e quando era arrivato a casa con i cavalli, sua mamma, ovvero mia nonna, gli aveva detto: vai a nasconderti nel fienile, perché sono state qui le guardie a cercarti. Penso che le guardie chiudessero un occhio.
Beh, effettivamente ogni tanto immagino sia capitato. Però voleva aggiungere qualcosa Rodolfo?
No, un tempo la Svizzera, al tempo di guerra, non avevano cavalli per l'esercito, e allora era l'esercito che organizzava di far contrabbandare i cavalli.
Cioè, hai capito, ma che roba. Sì. Ma ogni tanto chiudevate un po' gli occhi?
Quando dormivo sì.
non ce la fanno,
ma tra poco cercheremo di capire se davvero hanno mantenuto il rigore per tutta
ma
la
certo.
loro lunga carriera.
Io non ho dubbi, io te lo dico.
Musica.
Però tra poco lo scopriamo. Musica.
E con Noemi e la sua Bianca siamo arrivati alle 15:30 minuti in diretta da Casatorre a Poschiavo con i nostri ospiti d'eccezione Severino Passini e Rodolfo Soler, ex guardie di confine, oggi vestite da guardia. Ogni tanto io... Oh no, aspetta, prima di dirti questa cosa, Severino, mi fa impazzire perché tu sorridi sempre, non capisco bene perché ridi così tanto, Severino, ma... Io non ho capito perché Cavaglione si scrive con la yacht. E adesso ti dico anche perché ti dico yacht. Perché?
Ma si scrive con la yacht?
Ma guarda che l'ho guardato su Google Maps.
Ah, vedi, ma anch'io.
Ma guarda, ti giuro.
Perché guardando sul sito.
Per me è nuova questa qui. Che cosa si scrive con la yacht?
Adesso ti faccio vedere. Difatti, sai perché? La yacht ha sorpreso sia me che Casati. E la yacht mi fa venire in mente... Sai chi? Loris Yacht Bernasconi. Sì. E da qui io vi vedo, come se vedo il vostro abbigliamento e penso al vintage, penso delle guardie di confine che indossano, ex guardie che sì. indossano queste divise originali. Sì. Però per voi indossare queste divise, Severino, non vuol dire proprio essere vestiti così in maniera originale, vuol dire onorare un lavoro e una vita.
Sì. Sì, si vede ancora quando si era attivi nel lavorare come guardia di confine, o no? Ormai si usciva tanto sul terreno a controllare questi contrabbandieri che facessero il suo contrabbando verso l'Italia, però non verso la Svizzera. E poi non potevano entrare sul terreno. Loro dovevano entrare, questi contrabbandieri, per strada. E qui nella Valle di Poschiavo volevo dire a Campocologno, yeah. No? C'era un controllo. Se entravano illegalmente sul terreno, la prima volta era 50 franchi di multa, la seconda volta erano 100 e la terza era divieto d'entrata in Svizzera, e per questo era molto grave per questi spalloni. E mi ricordo a Lughino una mattina alle 4 e mezzo ho visto dei lumi sul territorio italiano, ho detto questa mattina arrivano, no, perché arrivavano da Lughino. Sopra Scala c'era una teleferica che trasportava i sacchi fino a metà montagna e loro entravano direttamente da Lughino verso questa teleferica. E quella mattina ho visto questo movimento, ho detto adesso stiamo attenti. Arriva uno tranquillo, dico, lascialo andare. L'ho lasciato andare e poi un momentino dopo arrivano in 12. Allora ho chiesto subito chi era il capo e si è presentato, lo conoscevo. Ho detto fate i bravi o no. E mi ha detto guarda, gli altri è la prima volta, la seconda volta, la prima volta che entrano illegalmente. No, ma io non ero convinto, però lui mi ha detto per me è la seconda volta, no, è la terza volta che entro e se mi prendi ho il divieto d'entrata almeno per un anno. Non poteva più entrare
vuol
in Svizzera.
Vuol dire non vivere più, perché vuol dire non guadagnare più niente.
Sì, e io ho detto, allora fate i bravi, ritornate, prima di tutti, ritornate tutti a Campocolonio, chi deve pagare 50 franchi, paga 50 franchi, gli altri 100 o no? E io te non ti ho visto, quella volta ho chiuso un occhio. Però sono ritornati, sono andato a Campocolonio e sono entrati di là, hanno pagato.
Hanno
però,
fatto quello che dovevano fare.
Però questo era un gran castigo, dover ritornare a valle. Figurati. E poi salire a piedi. No, no. Comunque una mezz'ora dopo arriva uno sbuffando e imprecando che era solo, aveva un televisore di 60 o 70 kg. No. E comunque lui gli ha detto, quello il castigo l'ha già preso.
Certo.
Che qui era la mattina alle 4 e mezza.
Mamma
perché
mia.
Forse non lo sapete, c'erano 4 teleferiche che trasportavano su a metà montagna. Una era sopra Campocolonio, si saliva di Campascio e si saliva su Belvedere si chiama. Una era di Scala fino a Frontalone, che è sopra Lughino, sponda destra. Uno, una era Tegiallo, che è quello
Viano.
A Viano, che sa di più il collega Rodolfo. Uno, come funzionava di là, e un'altra era da metà montagna che andava su verso la Val Saiento. Però quella non l'ho mai vista lavorare.
A Viano non andava?
Lì ho visto i muli a portare su, ma la teleferica...
Mai.
Forse anche funzionato, ma pochissimo, pochissimo. Quella che funzionava di più era da Scala a Frontalone. Caffè e sigarette proprio in alto.
Eh beh, certo, sì. Immagino. Comunque, mamma mia, quante ne avete viste.
Comunque, devo dire che a Campocolonio la mattina la dogana era chiusa fino alle 5. Alla mattina, come si apriva la dogana, entravano dai 150-200 spalloni.
Come di fronte al supermercato, ho capito quando si rispetta l'entrata.
Entravano chi saliva a destra, chi saliva a sinistra. C'erano già i mezzi pronti per salire Oviano.
Ma c'erano anche bambini?
Diciamo che non potevano sotto i 18 anni. Però c'erano persone anziane. Mi ricordo una vecchietta... Adesso dico vecchietta, 65 anni o 70 anni.
Tanto paghi poi tu, eh.
Entrava a Campocolonio e andava solo lì poco sopra il paese, prendeva il suo 20-25 kg di caffè e poi usciva sulla sponda sinistra e verso le 8 si ritornava e andava a fare il secondo viaggio.
Mamma mia, pensa che vita, però. Rodolfo, voleva aggiungere qualcosa?
Sì. Se è finito lui, sì.
Sì,
ecco. Allora, noi parliamo tanto di sigarette e caffè. Il contrabbando della Valposchiavo, sigarette e caffè. C'è stato un gran contrabbando, che andavano solo a Viano, andavano fuori circa 300 sacchi di caffè.
Accidenti.
Al giorno. E 40 sacchi di sigarette. Solo Viano.
Tanti,
solo
Viano. Tanti.
Però quello era caffè e sigarette. Dopo c'era l'altra cosa, che
venivano dentro con merci.
Certo, immagino.
Non portavano merce, ma portavano lire, il tempo del cambio lì, portavano lire.
Poi valeva la pena.
Valigie e sacchi pieni di lire come fosse stata carta traccia.
Mamma
traccia. Venivano dentro quei soldi, con le lire, noi dovevamo contarle, milioni e milioni e milioni.
Immagino.
Andavano nelle banche qua, cambiavano le lire in oro e tornavano a Viano e lì uscivano coi sacchetti così di sterline, sacchetti di, erano stati 10 kg di oro, sterline inglesi.
Ma che roba!
Era praticamente un riciclaggio di denaro.
Appunto, stavo dicendo, un riciclaggio di denaro anteguerra.
Sì, un po' sarà servito per pagare il caffè.
Beh, sicuro, certo.
Però tutti quei soldi lì era impossibile e poi li vedevamo, noi venivano su, venivano in dogana, dichiaravano i sacchi di sterline d'oro, e per noi era una esportazione normale, perché la dogana di Viano allora era una dogana... come si dice, come Campocolonio praticamente, però Campocolonio potevano uscire con i lingotti d'oro.
Capito.
E lì arrivavano la sera, ti ricordi? Arrivavano la sera, venivano giù in dogana, dichiaravano i lingotti d'oro, non so più quanti, e poi veniva un signore di Campocolonio, lui che li portava fino in dogana, e lì sopra il muro della dogana, se avete presente, che c'è su quel murone grande, lì c'erano i contrabbandieri, due, buttavano giù una corda, tiravano sul il sacco con i lingotti d'oro e andavano in Italia.
Hai capito che roba?
Non solo per dire che non era solo caffè.
Solo sigarette e caffè, esatto.
E poi un po' di tutto portavano.
Immagino.
Devo aggiungere che non erano solo lingotti d'oro, erano orologi,
sì,
una gran parte, ma si parlava di centinaia di migliaia di franchi, e arrivava già dalla fabbrica fatto apposta per mettere nelle bastine,
per imboscarle, insomma,
e le mettevano nelle bastine, come diceva Rodolfo, le venivano tirati su dal muro.
Certo.
Comunque era esportazione uno questo, che veniva dichiarato e doveva uscire per strada, e invece quello che era caffè, sigarette, che usciva nella montagna, era esportazione due,
Mariano.
Che quella venivano in ufficio a dichiararla, potevano metterle in questi depositi che erano permessi, era permesso questi depositi, e dopo arrivava il contrabbandiere a prenderlo, e dalla dichiarazione dovevano uscire entro 24 ore. Avevano però la possibilità di prolungare a 48 ore. Però noi guardie si andava anche a controllare se quella merce dichiarata era uscita. La differenza che c'era esportazione 1 e esportazione 2 è che la 1 ricevevano il ritorno dall'ICA, e invece esportazione 2 non ricevevano niente.
Mm-hmm.
O no? E quello lì rendeva, perché il caffè proveniva da Basilea, arrivava col camion o per ferrovia, e in generale le sigarette arrivavano col treno. Mi ricordo bene che una volta è arrivato un vagone di sigarette a Campocolonio, e il rivenditore praticamente sapeva che era arrivato il vagone, ma non trovavano il vagone.
Ah no!
Dove è finito il vagone?
Certo.
Il vagone era finito a Tirano, o no?
Ah.
Carico di sigarette. Quando si sono accorti, hanno telefonato. Figurati. Di agganciare subito quel vagone e riportarlo a Campocolonio, altrimenti... Non so quanto migliaia di pacchetti di sigarette erano.
Certo, non
ma, ma Severino, adesso come adesso, se noi volessimo rivivere così in maniera simbolica il percorso, il sentiero del contrabbando, si può fare?
Sì, sicuramente. A Viano c'è...
L'abbiamo già fatto diverse volte.
Sopra Campocolonio ce ne sono due o tre, o no? Da Scala c'è, Lughina c'è, ci sono tanti. Qualcheduno probabilmente non sono più passati i spalloni e sarà magari caduto sassi o cresciuto degli alberi, magari è impraticabile. Però ci sono quello che si possono ancora passare.
Rodolfo, Severino, se avete voglia rimanete ancora con noi perché abbiamo ancora qualche minuto per raccontare le vostre storie. Poi voi avete degli appunti e noi, sì, da maleducati non siamo riusciti a farvi neanche arrivare a metà dei vostri appunti. Quindi tra poco ci colleghiamo ancora con Axel e con Alice per sapere come stanno Aviano e Cavaglione. Cavaglione, io te lo dico, adesso ti faccio vedere. Cavaglione su Google Maps si scrive così. Guarda. Nel frattempo ascoltiamo la musica. Non sto mentendo, Cavaglione con la yacht.
L'ho mai visto.
Da Poschiavo ci ricolleghiamo con Viano, dove ritroviamo Alice Pedrazzini. Di nuovo buongiorno, anzi buonasera Alice.
Ormai sì, eh.
Rieccoci, tra l'altro voi dite buonasera, una cosa curiosa che mi hanno ricordato qua e dicono più volte è quando il sole, qua è uno dei posti dove il sole rimane di più in assoluto e dicono l'ombra sale ed è una cosa bellissima per loro perché dicono ah noi siamo quassù, me lo dicevi anche tu Claudio, giusto?
Sì, il sole a Cavaglione è già tramontato e noi le godiamo ancora per parecchie ore.
E anche a Brusio voi rimanete?
Che a Brusio no, perché Fondovalle, Brusio è più stretto, però a Cavaglione arriva prima, diciamo così, per condizioni.
È giusto, c'è un po' questa sensazione, lo sappiamo, come una sorellanza, fratellanza con i vicini dall'altra parte. Sono qua anche per parlare di oggi, perché abbiamo parlato di quello che erano questi posti un tempo, ma oggi qui a Viano, quando mi guardo attorno, vedo delle case, vedo una cinquantina di abitanti e vi posso dire che li abbiamo quasi visti tutti perché passano, salutano. È veramente una comunità molto, molto viva e molto unita, direi, soprattutto, e ci sono anche tante fattorie. In particolare sono qui con Nadir Pedretti e Ivan Lafranchi, entrambi siete agricoltori di alta montagna. Nadir, ti guardo e vedo quando ti ho detto, beh, possiamo dire alta montagna? Ho detto, eh beh, certo, siamo a 1200 e qui le condizioni sono comunque d'alta montagna.
Altissima quasi vorrei dire, perché di pianura abbiamo solo, come diciamo noi, al plan della stua e poco da più.
Cosa per dire?
È il piano del salotto praticamente in casa, l'unica pianura che abbiamo. E no, siamo contadini di alta montagna con un po' di agriturismo sporadico così per mantenere vivo un po' il nostro paese. Abbiamo deciso di intraprendere anche la via del dormire sulla paglia così per dare un'opportunità al viandante o al ciclista che passa da qua se vuol fermarsi a dormire.
Quindi le persone possono guardare Viano dormire sulla paglia e dormire da voi e magari fare quello che ho fatto anch'io, prendere in braccio un maialino.
Tanti maialini abbiamo, sì.
Sempre con rispetto. Lara, ci ricordiamo gli animali, li rispettiamo, però è vero che avete anche i maiali. Sono questi gli animali che avete voi. E invece io guardo anche Ivan Lafranchi, è quello che all'inizio dicevo, c'è chi ha abbandonato Brusio, giusto?
San Carlo!
Sì, per venire qua, per amore, prima di tutto, perché ho conosciuto mia moglie e abbiamo deciso di rimanere qua, crescere la nostra famiglia di tre figli e continuare l'attività dei miei suoceri, che erano loro che avevano l'azienda agricola, molto piccola, perché mio suocero lavorava ancora per il cantone Stradino e man mano è cresciuta finché, ecco, tu la vedi alle nostre spalle, abbiamo dovuto investire se volevamo continuare con questa attività.
Infatti adesso è tutto nuovo, è appena stato rinnovato.
Sono già 10 anni.
Ah, Urco, ok.
12 anni fa, sì.
Okay. E vivere qua è stata la scelta giusta e lavorare qua, perché siete tra i pochi che poi possono davvero lavorare anche qua.
Ma è forse anche un privilegio, ci sono le sue sfide, però lo rifarei ancora una volta sicuramente.
Stiamo chiudendo l'ultimissimo intervento, lo lascio a Claudio Merlo, dobbiamo veramente dare la linea a Cavaglione, però un'ultima cosa la volevate dire del perché bisogna venire a Viano. Sicuramente San Romerio lo vedo lì, venite perché è una passeggiata bellissima. E poi dicevi, ricordiamoci che non c'è solo il dislivello di 500 metri qua sotto, si può arrivare in bici dalla Val Poschiavo qua.
Esattamente, a completamento, diciamo così, dal contrabbando, ho sentito approfonditamente sia Poschiavo che Cavaglione. Quello che viene chiamata la via del contrabbando a Viano non dobbiamo dimenticare che è l'antica via romana che partiva da Tirano e collegava il Bernina e oltre Bernina naturalmente, e se non erro fino al 1387 addirittura apparteneva a tutta l'Italia, al comune di Brusio ancora, ma la via c'era già.
E oggi si può fare in bici?
E oggi si può attraversare tutta la sponda sinistra dell'Alposchiavo in bicicletta, che è una ciclabile apprezzata e frequentata.
Dici bici e pensi Axel Belloni. Axel, lo so già che sei pronto a farla, la farai, ce la racconterai, me lo immagino. Noi vi salutiamo.
Mi piacerebbe fare la doppietta a questo punto. Mi piacerebbe fare la doppietta, salire a Cavaglione, ridiscendere e salire a Viano, quindi farla proprio tutta in bicicletta, anche dalla strada che stavate raccontando. Un paio di battute per concludere qui da Cavaglione. Abbiamo sentito quasi tutta la famiglia Balsarini, ma abbiamo anche la voce della cavaglionese di importazione, Elisabetta. Buongiorno.
Buongiorno, piacere Elisabetta. Allora, a tutti.
Allora, Elisabetta, che non è nata a Cavaglione, ma l'hanno comunque accettata bene, possiamo dire.
Sì. Posso dire di sì, sì, mi vogliono bene, mi tengono ancora per i prossimi anni.
Diciamo anche che Elisabetta è stata un po' la mia salvatrice, perché a un certo punto non trovavo dove arrivare ed è lei che mi è venuta incontro in paese per farmi arrivare qui alle scuole vecchie da dove stiamo trasmettendo. Elisabetta, da quanti anni a Cavaglione? A Cavaglione diciamo che è la moglie di Franco, possiamo dirlo questo.
Sì, sono la moglie di Franco. Sono 40 anni che sono salita e abito qua, scendo anche alcuni giorni in settimana perché tutto l'anno è un po' dura. E d'inverno, ecco, c'è un pochino di meno gente, invece d'estate dopo. Però a me piace tantissimo comunque. Sì, dove c'è l'amore c'è, sono qua, sì.
All'inizio è vero c'è l'amore, ma all'inizio è stato un po' difficile vivere una realtà così, così piccola, o si è subito abituata molto bene?
No, io salivo sempre perché prima, all'inizio non avevamo ancora la famiglia e per me era normale venire in montagna perché mi piaceva tanto la montagna e poi piano piano abbiamo fatto la famiglia e... No, per me è anche normale stare qua.
Sì. Ma onestamente non aveva mai sentito parlare di Cavaglione prima di conoscere suo marito, o già conosceva un po'?
No, non conoscevo Cavaglione e quando mi ha portato la prima volta mi tremavano le gambe e dicevo mamma mia, qua dove mi ha portato? E invece sono qua ancora oggi e no, non ho paura, e comunque è bellissimo.
Assolutamente confermo e ringrazio intanto Elisabetta. Bellissimo, l'ultimissima battuta intorno da Franco, dal marito. La prima volta che ha portato la futura moglie su qui, hai fatto un po' lo splendido con la macchina o sei venuto su tranquillo?
No, se volevo ancora che venisse su, dovevo andare tranquillo.
Allora ti faccio un'ultima domanda, Franco. Dall'altra parte si è chiesto perché andare a Viano, perché venire invece a Cavaglione. Ti do anche aggiungo una cosa, perché c'è una fondazione che vuole valorizzare e continuare a valorizzare Cavaglione.
Esatto, nell'anno 2016 è stata creata questa fondazione Cavaglione, di cui sono il segretario, per valorizzare il paesaggio terrazzato di Cavaglione mediante interventi mirati. Abbiamo ristrutturato la scuola dove siamo in questo momento, nel 2021 è stata inaugurata, stiamo ristrutturando dei muri a secco, che il Cavaglione comprende 16,1 chilometri di muri a secco, abbiamo costruito, rifatto i bait, come li chiamiamo noi, i crot, che servivano ai tempi come frigorifero, perché ai tempi non c'erano i grotti, esattamente.
E quindi appunto ci sono un sacco di c'è un sacco di momenti, un sacco di attività che vengono organizzate. L'ultima battuta, torniamo a quest'estate, l'estate scorsa 2025 avete festeggiato questa bella ricorrenza con una festa.
Esatto, abbiamo festeggiato qui proprio in questa sede alle scuole di Cavaglione i 150 anni che Cavaglione appartiene alla Svizzera.
E ce l'ha detto, ce l'abbiamo fatto capire, orgogliosi ovviamente di essere cavaglionesi. Io ringrazio la metà della popolazione che era qui riunita, quattro degli otto abitanti di Cavaglione, un'esperienza incredibile che speriamo di avervi raccontato e fatto passare anche attraverso la radio.
E come ce l'avete fatta, grandissimi saluti a Belloni e Pedrazzini che richiamiamo qui in postazione, anche perché tra pochissimo cederemo la parola a Sergio Savoia, a Dani Rauseo e a tanti altri ospiti, ma soprattutto vi invitiamo ancora una volta ad essere dei nostri, a vedere la bellissima mostra e soprattutto, perché no, a vedere il film questa sera, ingresso libero qui a Casa Tor, Binari di Ghiaccio, venite, noi vi aspettiamo, non vediamo l'ora di abbracciarvi.
Rodolfo Soler, la nostra ex guardia di confine, vuole ancora raccontarci una cosa.
Una piccola cosa.
Aviano la prima guardia di confine, cioè il primo Aviano il primo guardiano o guardia, allora si chiamava Landjäger.
Come quelli lì, quelli che si mangiano.
Come quelli che
i
si
Landjägerini,
mangiano.
Ok. Sì.
E è stato nel 1888, il primo che è arrivato era a Forba, che è quelle tre o quattro case sotto Viano.
Ok, ho capito dov'è, vedo.
Dopo, nel 1889 è stato cambiato e sono venute guardie di confine, uno però ce n'era, assieme all'Landjäger. Dopo c'era casa doganale...
Si chiamava Schnitzel, tra l'altro.
Sì, la casa doganale, 1890 fino 1891 è stata fatta, non c'era prima quella su là, e lì c'erano durante la guerra 12 uomini e 3-4 cani. Negli anni 60 fino al 74, quegli anni che ero lì io, eravamo 5 fino a 6 guardie e da 1 a 2 cani. Adesso non c'è più nessuno.
C'è più nessuno, no. Vedi come cambiano le cose.
Volevo solo dire perché come hanno cambiato le cose.
Tantissimo, tantissimo, perché poi sono cambiati i tempi, chiaramente le cose non succedono più quelle che succedevano all'epoca, quindi capiamo benissimo. Noi non possiamo far altro che ringraziarvi per essere stati dei nostri, per aver condiviso quella che è la memoria, che ci piace ogni volta ricordare anche noi, lo facciamo spesso alla radio. È altro che una memoria storica davvero da portare avanti. Grazie mille davvero per essere stati dei nostri.
Grazie a voi.
Grazie Severino Passini e Rodolfo Soler, e tra poco Rauseo con Savoia, quindi una coppia pronta.
Legge la scaletta proprio.
E noi siamo dritti.
Rauseo Savoia.
Rauseo Savoia fino alle 18 in diretta su Rete 1. Cresce.